Buongiorno a tutti voi. E stamattina vediamo insieme un brano che forse potete dire, ma a me non mi interessa tanto perché non aspiro all'ufficio di anziano, ma non è detto, perché tutto questo che noi vedremo stamattina sono soltanto 7 versetti, ci portano anche a vedere degli aspetti che sono intorno, o meglio, che coinvolgono sia la Chiesa sia la famiglia. E poi non solo, la prossima volta sicuramente, quando riprenderemo questo capitolo sul primo Timoteo, si parlerà anche dei diaconi. E questo è sempre un ambiente della Chiesa, un qualcosa che ci, diciamo, chiama in prima persona per farci vedere come il Signore ha predisposto ogni cosa per gestire e portare avanti la Chiesa. Una cosa che ho scoperto innanzitutto, proprio attraverso questa lettura di Prima Timoteo, dal capitolo, oggi vedremo dal capitolo 3 da 1 a 7, che questo brano è legato ad altri brani, e praticamente attraverso questo brano noi andremo a scoprire, se così possiamo dire, 5 certezze. Logicamente non le vedremo tutte stamattina ne vedremo una, però vi posso già elencare quali sono queste certezze. Una già l'abbiamo vista e stamattina ne vedremo un'altra. Allora, quali sono queste 5 certezze? La prima certezza è in Timoteo capitolo 1 versetto 15, dice: certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo. Un'altra certezza è sempre in Prima Timoteo, capitolo 3, quello che poi stamattina vedremo un po' insieme. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Terza affermazione, Prima Timoteo, capitolo 4, versetto 9, certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Infatti, per questo fatichiamo e combattiamo, abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Quarto certezza, seconda Timoteo 2:11, certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo. E la quinta e ultima certezza, dice: certa è questa affermazione, voglio che tu insista con forza su queste cose, Paolo riferito a Tito, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. E quello che ci fa comprendere in questo, vedete che come in tutto Timoteo e addirittura in Tito 3:8, è un po' il completamento di queste. E così, se noi vediamo tutte queste cose messe insieme, vedete come il Signore ha predisposto delle cose importanti appunto per la Chiesa. Allora leggiamo insieme il brano in questione stamattina. Il capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 7, dice: certa è questa affermazione. Vedete che continuamente dice: certa è questa affermazione, certa è questa. È un sottolineare che questi principi sono delle cose importanti. Allora, certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori perché non cada in discredito nel laccio del diavolo. Vedete come Paolo sta proprio istruendo Timoteo, ma istruendo non soltanto personalmente, ma che coinvolge tutta la Chiesa. In questo brano è tirato in ballo anche una cosa molto importante, la famiglia. Vedete come vedremo come è inserita bene il discorso che Paolo fa, collegando il tutto con la famiglia. Allora, perché è certa questa affermazione? È una domanda. Perché? Soprattutto perché è parola di Dio e non può né mentire né sbagliare, perché si rivolge a tutti. La parola racconta quello che Dio ha fatto per noi e estende il dono della salvezza a tutti. E sono delle cose fondamentali che ci fanno comprendere bene come il Signore ha operato affinché ci sia la salvezza per tutti. Noi oggi vedremo un po' nel dettaglio, come già detto, la seconda affermazione. Allora, in pratica questo punto, potremmo dire che questa affermazione comprende tutti i requisiti per l'ufficio di soprintendente. E questo nel versetto 1 ci mette in risalto questa cosa. Che cosa vuol dire? L'affermazione è solenne. Proprio qui nel versetto 1 Paolo non va a considerare come un detto, una massima, che avesse corso in quei momenti nelle chiese cristiane. Piuttosto è verità che esce dalla sua mente illuminata e da un'esperienza ormai lunga, della sua esperienza di evangelista, di persona che ha portato il Vangelo dappertutto. Infatti qui si trova un termine in greco episcopi, che vuol dire episcopato, designa qui la carica praticamente di sovrintendente. Spesso, questo noi nel discorso che faremo, diremo dei nomi similari a sovrintendente, come vescovi o ministro, e portano pure il nome di anziano oppure di sorveglianti. Sono tutti nomi che si possono di volta in volta mettere al posto di questo episcopato. Infatti, proprio nella Epistola agli Ebrei viene ricordato un principio fondamentale, come in Ebrei 12:15 e dicendo: vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Per cui, che cosa sta dicendo Paolo? Che c'è un pericolo nella Chiesa, ed era questo, che ci potevano essere dei contagi di dottrine, di situazioni che potevano mettere a rischio la fede di molti credenti. E per cui dice vigilando. Qui è un eufemismo, se così possiamo dire, per tutti, soprattutto per le guide, ma anche per gli altri credenti che abitualmente andavano in chiesa e si riunivano, vigilando. Col significato di vigilare su di una cosa, di un aspetto importante, può significare prendersi cura e fare da guardiano, cioè una persona che sta attenta, che vigila da pericoli. Nel Nuovo Testamento episcopos non designa mai il vescovo nel senso ecclesiastico odierno, dà tutto un altro significato. Comunque, l'aspirare, come dice il versetto 1 che abbiamo letto, che colui che aspira all'ufficio non indica necessariamente una bramosia, una cosa ambiziosa da raggiungere a tutti i costi, ma può esprimere un desiderio, come dice, che vuole far intendere Paolo, nobile, di lavoro più direttamente, più assiduamente al bene della Chiesa. Un lavoro non è soltanto una posizione, ma un lavoro da svolgere nella Chiesa. Qualcuno ha detto: l'episcopato è il nome non di un onore, ma di un'opera. Come detto nel versetto, dice, aspira a un'attività lodevole, è un'attività, è un fare, è un impegno. Poi, nei versetti successivi, versetto 2 e 3, lui mette in evidenza un'altra cosa molto importante, una cosa che bisogna tenere in seria considerazione. Tutto questo è tutto, appunto Paolo vuole considerare tutto questo fondamentale. Dice: bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. E praticamente qui comincia tutta una serie di qualifiche, se così possiamo dire, personali. Cosa deve avere a disposizione? E descrivendo proprio questi requisiti del vescovo, li possiamo suddividere anche in quattro gruppi principali di caratteristiche. Cioè, che cosa significa? Che va a toccare il carattere della persona, la testimonianza familiare, la capacità di insegnare e una conversione forte, matura, non recente. Allora, chiunque occupa la carica di vescovo, o di anziano, è la stessa cosa, così come descritto anche in Tito, molto si riferisce sia a Timoteo che a Tito, anche lui aveva questo compito che Paolo gli aveva conferito. Cioè, a Tito, nel primo capitolo, del versetto 7, dice: deve essere irreprensibile, usa la stessa parola. In tutti e due gli scritti, in tutte e due le lettere, usa la stessa parola, irreprensibile. Vale letteralmente che non si può sorprendere in nessuna cosa, in nulla. Perché? No, perché non c'è in lui nulla di male da riprendere. Un'antica parafrase cita così: che non offre occasione di accusa. Per cui non si tratta dell'assoluta impeccabilità davanti a Dio, perché nessuno è senza peccato, ma dell'assenza di peccati più o meno abituali che cadono sotto lo sguardo di altrui, di altre persone, e sono della coscienza cristiana condannati. Cioè, uno che fa dei peccati continuamente, sempre gli stessi peccati, sempre le stesse cose. Uno può pure sbagliare una volta, ma se la cosa diventa continua, come si dice? Peccato, ma se continua è diabolico. Perciò questo vuol dire che c'è la grazia di Dio, che noi possiamo chiedere perdono per aver sbagliato, ma questo non deve persistere. Un altro aspetto importante che viene sottolineato come caratteristica importante, e qui apre una finestra molto, molto importante, dice: marito di una sola moglie. E questo è un inciso, ed è stato da molti interpretato in tanti modi possibili e immaginabili che neanche voi immaginate. Infatti sono andato a sbirciare tanti testi che voleva dire marito di una sola moglie. Non lo si può interpretare come contenente l'obiettivo obbligo del matrimonio, per il sovrintendente, logicamente, perciò per la guida, cioè per l'anziano, poiché sarebbe stato bastato semplice dire da parte di Paolo, dice, marito di una moglie, oppure ammogliato, per finire lì. Invece no, dice, marito di una sola moglie. Paolo, diciamo, analizza il celibato e è preferibile che lui lo dà come un qualcosa di in circostanze ed in un modo particolare, come se fosse un dono speciale di continenza. Che cosa vuol dire questo? Nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, lui fa un discorso molto largo, molto completo su quello che è il rapporto familiare. E citeremo alcuni versetti per comprendere quello che voleva intendere Paolo con questo marito di una sola moglie. Leggiamo adesso il versetto 8 e 9, dice: ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sono anch'io. Com'era Paolo? Secondo quello che noi possiamo vedere dalla scrittura, lui molto probabilmente era un vedovo, perché lui faceva parte del consiglio del Sinedrio, e chi faceva parte del consiglio del Sinedrio doveva essere sposato per gli ebrei. Ma lui logicamente non ne parla mai che ha avuto moglie o figli. Molto probabilmente lui, quando ha iniziato il suo ministero, già era vedovo. E lui dice ancora il versetto 9, sempre di Prima Corinzi 7, ma se non riescono questi celibi o vedove a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Per cui Paolo dà un consiglio importante, dice, è meglio che non vi sposate, però se non potete stare, sposatevi, perché può creare problemi. E poi lo dice molto dettagliatamente ancora più avanti, nel versetto 26, lui dice: io penso dunque che a motivo della presente situazione sia bene per loro restare come sono, cioè nel momento in cui sono stati, diciamo, chiamati dal Signore, poiché per l'uomo è bene restarsene così. Dice: sei legato a una moglie? Non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie? Non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. E se una vergine si sposa, non pecca. Ma tale persone avranno tribolazione nella carne, e io vorrei risparmiarvela. Lui sapeva molto bene che nel matrimonio ci sono situazioni complicate. E poi dice, ma io, guarda, io non so quello che succede. Quando ci sono delle discussioni in famiglia, lui dice proprio tribolazione nella carne, cioè problemi pratici che sicuramente tutti noi abbiamo affrontato o affrontiamo. E questo, lui dice, questo è un problema che lo dovete tenere presente, perché non è il matrimonio tutto rose e fiori, ma ci sono dei punti forti da affrontare. E dice, ma io vorrei risparmiarlo. Per cui deve essere una cosa ponderata bene. E antichi interpreti che hanno analizzato questo brano, e anche con loro altri riformatori, e non poco moderni anche, considerano la prescrizione apostolica come diretta non contro le seconde nozze, ma contro la poligamia, permessi da taluni dottori ebrei e praticate spesso dai pagani. Che cosa vuol dire questo? Che alcuni pensavano che addirittura se un uomo, cioè in questo caso l'anziano responsabile, diventava vedovo, non si poteva risposare, ma non era così, perché il vero problema era la poligamia, che praticamente era un fatto normale al tempo di Paolo, cioè che alcuni avevano più mogli. Ma poteva anche succedere, che cosa? Che presentarsi il caso di convertiti, che prima della conversione fossero vissuti a lungo in relazioni illecite con una persona tuttavia tuttora vivente e la cui prima moglie, poi divorziata, non fosse ancora morta. Che cosa voleva dire Paolo? Che quel legame ancora esisteva. Cioè, se una persona era stata, diciamo, con una donna, praticamente era sposata e l'aveva mandata via, e non era credente, poi è diventato credente, quella condizione è ancora presente, perché quella persona è ancora viva. Per cui lui lo afferma molto bene questo, perché in Prima Corinzi, sempre il capitolo 7, dal 39 al 40, che cosa dice? La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, perché lo faccia nel Signore. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, dice Paolo, se rimane com'è e crede di avere anch'io lo Spirito di Dio. Per cui lui sta dicendo che il vincolo matrimoniale non era da superare con un atto di divorzio, ma solo con la morte, perché dice sono legati finché sono viventi. Allora, quando uno si convertiva c'era questo problema, perché questo legame ancora esisteva. In poche parole, l'uomo e la moglie dovrebbero continuare a vivere insieme fino alla fine della loro vita, in un amore e in una pace santificati. Dio non ha forse fatto una sola Eva per un solo Adamo? Questo fa riflettere. Torniamo all'inizio, quando Dio ha creato ogni cosa. Ma Dio ha fatto Eva per Adamo. Eppure Dio avrebbe potuto fare un'altra Eva. Come lo potrebbe aver fatto? Certo che lo poteva aver fatto. Perché ha fatto una sola donna per un solo uomo? Perché i figli fossero un seme per servirlo. Marito e mogli devono vivere nel timore di Dio, affinché la loro discendenza sia una discendenza divina. Il Dio di Israele dice che odia l'abbandono. Potete anche andare a leggere questo che è scritto in Malachia, capitolo 2, versetto 16, dove appunto Dio puntualizza questo, che Dio non ama il ripudio. Allora adesso c'è tutta una serie di altre caratteristiche dell'anziano o del presbetero, come abbiamo detto. Vuol dire essere sobrio. Che vuol dire? L'aggettivo indica la pratica della moderazione non soltanto nel cibo e nelle bevande. Deve vigilare e controllare la propria vita e la vita del suo amato gregge, ma anche degli eccessi spirituali. Per cui c'è un controllo totale. Ecco la sobrietà. In Matteo 26, 41 dice: vigilate, pregate affinché non cadiate in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dice, fate attenzione che ci possono essere dei pericoli. E per cui perdere questa lucentezza, essere sempre sobri. Poi dice anche che questa persona deve essere prudente. L'aggettivo esclude qualsiasi sconsideratezza. Il vescovo deve essere serio, responsabile, assennato, sensibile, una mente controllata, disciplinata e casta. C'è un versetto che ci fa capire un po' il significato di questo. In Ecclesiaste 10.1 dice: le mosche morte fanno puzzare e impotentire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Che cosa voleva dire con questo episodio, questa situazione? Vi ricordate quando Gesù era stato profumato dalla... Quanto valeva quel profumo? Tanto, dice che si poteva vendere il guadagno di un anno. E qui dice che l'olio che usavano i profumieri, che deve essere un olio molto genuino, cioè basta che ci cadeva una mosca dentro, era perso. Cioè, per cui bisognava fare attenzione. E così anche la prudenza, no? Stare attenti anche alle minime cose che possono guastare. Poi c'è, cioè, dice, essere questo esponente che poi potrebbe diventare un anziano, deve essere dignitoso, ossia mantenere uno stile di vita decorosa, deve comportarsi bene, con ordine, il suo comportamento deve essere un esempio per gli altri. Filippesi 1,10 dice: perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Per cui c'è tutto un'attenzione, non solo su di sé, ma anche perché può influenzare gli altri. Ospitale, il ministro, un vescovo, deve essere ospitale, il suo amore per il prossimo ne fa appunto una persona ospitale. Egli apre la sua casa ai salvati e ai perduti, cercando di essere una benedizione per quanti si trovano sotto il suo tetto, come scritto in Romani 12,13, provvedendo alla necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. È un segno importante. Abbiamo visto, si vede anche nella scrittura tante volte, che le persone avevano questo senso importante di ospitalità e la protezione, soprattutto quando stavano sotto il tetto, di uno che ospitava. Ci sono tanti esempi. Poi dice: atto ad insegnare. Questo implica una conoscenza sufficiente delle verità cristiane e degli insegnamenti, soprattutto quegli insegnamenti che dovevano essere separati, cioè quegli insegnamenti falsi. In Tito 1,9 dice proprio questo, il concetto è così espresso: attaccata alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Per cui la preparazione vuol dire anche sapere dire cosa è la verità e cos'è la fede e cos'è la salvezza in Cristo. In qualche dono di parola per poter comunicare la conoscenza ed anche la disposizione a fare parte agli altri di quello che uno ha conosciuto, imparato e sperimentato in sé, e del farlo con mansuetudine e pazienza. Mansuetudine e pazienza. Poi vediamo adesso al versetto 4, dice: non dedico al vino. Che cosa vuol dire questo? Significa uno che sta volentieri presso il vino, cioè a bere, cioè un bevitore. L'intemperanza del vino, anche quando non degeneri, come però facilmente avviene, in ubriachezza, questa va unita a tutte quelle epistole che fanno riferimento a disordini carnali ed è a contrario dello sviluppo della vita spirituale. Cioè, praticamente, che vuol dire? Che se uno non ha una vita carnale buona, si perde quello che è la vita spirituale, lo sviluppo della vita spirituale. Cioè, noi non possiamo dire essere spirituali quando carnalmente gli altri vedono che noi non siamo in sintonia con la vita spirituale, perché quello che vedono gli altri è come tu, quello che sei dentro. In Efesini 5,18 dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, non violento. Altra caratteristica, dice, ossia di abitudini violente e manesche, proprio di un carattere impetuoso e collerico, ma sia mite, vuol dire benigno, che insiste in modo intransigente sopra ogni suo diritto. Vuol dire che deve essere attento a non praticamente sovrapporsi a qualcos'altro. Poi non litigioso o pacifico, non battagliero. Secondo Timoteo 2,24 è scritto: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Quanto è difficile questo, Capita che delle volte, è capitato anche a me, che esci un po' fuori da quello che è il tuo canone normale. Mi ricordo di un'esperienza e mi ha sottolineato questo proprio mia nipote, Sara, che sta qua. Eravamo in Sardegna con un bel gruppo della chiesa e questa vacanza era iniziata non tanto bene, tanto è vero che arriviamo al porto, eravamo 5-6 macchine e la nave già aveva alzato il portellone. E quelli, la nave stava quasi per andare, hanno aperto e ci hanno fatto salire. Poi durante la vacanza, siccome stavamo in un centro particolare che stava a Oristano, tipo isola, però c'erano anche lì delle regole che dovevamo rientrare, fare la doccia e poi mangiare, tutte queste cose qua, però c'erano più di qualcuno, specialmente i giovani, che facevano un po' come gli pare. Io una volta mi sono arrabbiato e l'ho chiamati all'ordine. Mia nipote mi fa: mi credevo che mio nonno l'avevamo lasciato a Roma. Mia moglie mi guarda: hai capito Salvarulo? Perché mio nonno era uno che non sa, faceva passare la mosca davanti al naso. E lei subito mi ha detto: mio nonno, ce l'abbiamo qua. Per cui delle volte uno non riesce a essere sempre mite, ma ci sono circostanze che esce, diciamo, un po' un carattere un po' più forte. Poi dice: non litigioso o pacifico, non battagliero. In 2 Timoteo 2,24 il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Questo dà forza a quello che è la guida, nel senso che delle volte proprio questi momenti danno rafforzamento a quello che tu sei, perché tu anche in circostanze avverse, come ho raccontato, tu stai insegnando qualche cosa. Non è che tu insegni soltanto se parli della parola di Dio, ma anche in situazioni difficili o complicate. Dice poi: non è attaccato al denaro. Un vescovo non è attaccato al denaro, non lo ama. E questo è un fatto anche importante, perché dice, secondo Timoteo 6,10, dice: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. Alcuni che si sono dati a questo, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Molti dolori. Vuol dire che ti guasta tutto, perché logicamente l'amore del denaro ti porta fuori strada. Siamo arrivati al versetto 4 e 5, dove dice che deve governare bene la propria famiglia, tenendo i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Vedete qui ancora un altro riferimento alla famiglia. Non a caso la famiglia diventa un punto fondamentale nella Chiesa, un esempio ma anche una parte pratica. Adesso lo vedremo. Si riferisce alla vita del sovrintendente come capo di famiglia nella sfera più ristretta della vita di famiglia, che è lo stato normale in cui vive e ha da vivere il vescovo, l'anziano, la guida. Egli deve mostrare quelle attitudini che sono richieste per il governo della Chiesa. La famiglia è una chiesa in miniatura ed è il campo di allenamento per imparare a guidare la chiesa. Ecco perché Paolo diceva: guardate che se voi vi cimentate nel discorso matrimonio, poi c'è un impegno un po' importante. che ti mostrano poi le capacità e come fare le cose. Questo significa che l'uomo non deve essere tiranneggiato o comandato dalla moglie e che non deve permettere ai propri figli di subitire, ribellarsi o rispondere male a lui e alla madre. Questo è un andamento normale e giusto che uno deve tenere presente nella famiglia. Se non fa questo, come potrà guidare o avere cura della Chiesa di Dio, come è scritto poi nel versetto 5? È una domanda, no? Se tu non fai queste cose così importanti nella famiglia, come potrai poi guidare un qualcosa di molto più complesso? E così vediamo, dice, ma se uno non sa governare la propria famiglia, come pretende di avere cura della casa di Dio? Questo discorso è chiaro. Se un uomo non dimostra capacità di governare la propria famiglia, come può avere un incarico più grande, che è più complesso? Questo versetto è importante perché definisce il compito dell'anziano. Si noti bene che cosa dice. Non dice di aver cura della Chiesa. Dice, cioè, non dice di avere una guida, ma di avere cura della Chiesa di Dio. Non è solo guida in teoria, ma è avere cura, che è una cosa diversa, perché vedere tutti gli aspetti di bisogni. Notiamo appunto che non dice governare la Chiesa, ma dice che deve prendere cura. L'anziano non è né un despota né un re buono, bensì un uomo che guida il popolo di Dio come un pastore guida le pecore, come qualcuno che guida un gregge. Non so se hai visto mai un pastore, qui ogni tanto qualcuno una volta veniva, adesso non viene più, e portare il gregge nei luoghi dove le pecore possono cibarsi e anche abbeverarsi. Al versetto 6 descrive il candidato all'anzianato: non solo debba essere seriamente convertito, ma debba possedere un certo grado di esperienza religiosa, per cui non sia un neofito, cioè un credente convertito da poco o giovane nella fede. Non è qualificato ad essere vescovo. Il lavoro richiede uomini di esperienza e di competenza nella fede. Il pericolo che il neoconvertito diventi presuntuoso e cade nella condanna inflitta dal diavolo, ossia nel castigo inflitto a Satana a causa del suo orgoglio. Egli ambiva una posizione elevata cui non aveva alcun titolo e di conseguenza fu umiliato. C'è un brano che descrive tutto questo in Ezechiele, magari ve lo prendete, ve lo leggete a casa, Ezechiele 28, 13, 17, e noi leggiamo un attimo soltanto il versetto 17, dice: il cuore si è insuperbito per la sua bellezza. Sapete di chi sta parlando? Esatto. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re. Questo era l'angelo più bello del creato. E ha fatto questo. Per cui insuperbirsi si perde tutto. L'ultimo versetto che dice: bisogna che egli abbia anche una buona testimonianza da parte di quelli di fuori affinché non cada in discredito. In discredito del laccio del diavolo. Che cosa vuol dire questo? Tuttavia, quando una persona intraprende il ministero di anziano, deve avere sperimentato un cambiamento così significativo da dimostrare chiaramente che sta seguendo Cristo. Il cambiamento nella sua vita deve essere radicale, tale cambiamento deve essere notato anche da chi non crede. Vuol dire, questo cambiamento da cristiano, da quello che era a essere diventato un cristiano, è una trasformazione visibile e non soltanto interiore, ma soprattutto esteriore. Perché il ministro deve avere una buona reputazione davanti al mondo, perché non cada in discredito. Senza una buona testimonianza, egli può essere soggetto all'accusa degli uomini e al laccio del diavolo. Questa è la trappola allestita da Satana per catturare quelli che non tengono una condotta non coerente con la loro confessione di fede. Succede proprio questo. E lo sapete molto bene. Satana ha tentato addirittura chi? Gesù. E voi non pensate che sarete oggetto della sua tentazione? Perché? Voi siete più di Gesù? No. Questo è il problema. Però il Signore dice anche che con la tentazione c'è anche... Esatto. In Prima Pietro 3,15 è scritto: ma glorificate il Cristo come Signore dei vostri cuori. Siete sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. A tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Quando uno è un cristiano e vive da cristiano, è naturale che vi fanno delle domande, perché il vostro comportamento non è come quelli del mondo, è un comportamento diverso e gli altri lo vedono in tante circostanze, in tante situazioni che il nostro comportamento è cambiato veramente con una vera conoscenza della volontà di Dio. Noi ci comportiamo diversamente. Concludo con una preghiera. Signore Padre Celeste, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ci ancora dai questi ragguagli per essere quelle persone diverse, per essere soprattutto testimonianza di te, per essere soprattutto strumento nelle tue mani, perché noi vogliamo essere guidati da te, ma soprattutto facitori della tua parola. Signore, aiutaci a fare questo, aiutaci a essere quelle persone che, come tu credi che dobbiamo essere, e non come forse o speriamo, ma tu, Signore, vuoi che la nostra vita sia in sintonia con la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.